nel nostro cammino,
che è in realtà una lettura, lettura del libro dei numeri, una lettura un po' impegnativa, qua e là anche un po' fastidiosa, ma certamente sempre ricca di sorprese, come inevitabile quando si ha a che fare con la parola di Dio. Sappiamo bene qual è il titolo in ebraico di questo libro: Nel deserto, nel deserto. E adesso noi siamo giunti al termine della prima parte del libro, dedicata ai preparativi, quando ancora il popolo è accampato presso il Sinai, in vista di quella che sarà la marcia nel deserto. Tutto avviene già nel deserto, ma in una situazione di sosta, in quel contesto così straordinariamente qualificato, che è esattamente la località in cui il popolo è stato coinvolto direttamente in un rapporto di alleanza con il Signore, tutte le istruzioni successive e le istruzioni relative alla marcia nel deserto, istruzioni di cui siamo occupati leggendo i primi capitoli del nostro libro fino al capitolo 10, versetto 10, fino lì. E non torniamo indietro, naturalmente, si tratta adesso di affrontare finalmente la seconda parte del libro, che dal versetto 11 del capitolo 10 ci porterà alla fine, non esattamente alla fine, proprio al versetto 20 del capitolo 21, da 10:11 fino a 21:20, la marcia nel deserto, la marcia del popolo che lascia l'accampamento presso il Sinai e intraprende le tappe di un viaggio che ha come meta, questo lo sappiamo da un pezzo, la terra di Canaan, che fu promessa anticamente ai patriarchi. Ma in realtà la meta non è soltanto di ordine geografico, è una meta interna a una relazione che ormai si è evoluta tra il Signore e il suo popolo, ed è una meta che assume in maniera sempre più evidenti e direi proprio coinvolgenti per noi, assume una forma di itinerario teologale, nel senso di un itinerario nella evoluzione interiore, il rapporto con il mistero del Dio vivente, che è l'interlocutore che conduce Israele lungo le strade della piena apertura alla vita, e la piena apertura alla vita nelle relazioni con i tempi e gli spazi del mondo esige questa radicale trasformazione del sistema interiore, dell'impianto interiore dell'esistenza umana. È il grande viaggio attraverso il deserto, ma è il viaggio degli apprendisti alla vita, è il viaggio di coloro che sono chiamati a passare attraverso tutte le tappe intermedie di un itinerario di radicale rieducazione del cuore umano. Ecco, ciao. Noi proseguiamo nella lettura e vediamo di renderci conto di quello che man mano succede, sapendo bene che, come adesso ho appena ribadito, non è in gioco semplicemente la narrazione di episodi relativi alla logistica del viaggio e alle inevitabili vicissitudini di un'impresa che in sé per sé comporta innumerevoli inconvenienti e quindi soluzioni originali. quello che è determinante è esattamente nel testo biblico, nel suo modo di narrare, di descrivere, di commentare gli eventi, illustrare il valore di quell'itinerario descrive in maniera sempre più esigente qual è il viaggio che il popolo di Dio deve affrontare per realizzare quella piena rieducazione del cuore umano di cui la conversione alla vita ha bisogno. E tutto nella storia della salvezza è per ritornare alla pienezza della vita, ma è necessaria una radicale pedagogia interiore. Da 10-11 nel capitolo, dunque dal versetto 11 del capitolo 10, la partenza, ci siamo dopo tanti preparativi. Leggo poi man mano ci soffermeremo dove mi sembra utile, forse necessario. Il secondo anno, il secondo mese, il 20 del mese, ricordate che il 14 di quel secondo mese è stata celebrata la Pasqua una seconda volta, un recupero, ne parlavamo la volta scorsa, perché non si può procedere se non a partire dalla Pasqua, e la Pasqua è la rievocazione che anno dopo anno mette in risalto qual è stata l'origine di tutto il cammino, ossia la liberazione dalla schiavitù in Egitto. E ogni anno la festa di Pasqua, e siccome per la festa di Pasqua, 14 del mese di Nisan, il primo mese, non alcuni mancavano, ecco che è stata celebrata un richiamo, una Pasqua di richiamo il mese dopo, perché comunque non si può procedere, non si può partire se non si prende atto di qual è stato il punto di avvio di tutta l'avventura, la liberazione dall'Egitto, ed è nel contesto di questa libertà acquisita che poi è stato instaurato un rapporto di alleanza, un rapporto di gratuita comunione nella vita, nell'amore, quell'alleanza che è possibile soltanto in un contesto di libertà. Per questo è necessario sempre ritornare a quel punto di partenza. E dunque il giorno 20 è passata la settimana di Pasqua. Il secondo mese, il secondo anno, la nube si alzò sopra la dimora della testimonianza, ne parlavamo a suo tempo. Gli israeliti partirono dal deserto del Sinai secondo il loro ordine di marcia. Ricordate come è stato tutto precisato, tutto predisposto, e adesso finalmente quelle istruzioni vengono applicate. L'ordine di marcia viene puntualmente rispettato dal momento in cui adesso bisogna per forza mettersi in viaggio. Così la nube si fermò nel deserto di Paran e si misero in cammino la prima volta secondo l'ordine del Signore dato per mezzo di Mosè. E quindi adesso dal verseto 14 le diverse tribù per gruppi di tre si mettono in movimento seguendo le insegne che sono state già predisposte come strumenti di riconoscimento per le diverse componenti dell'unico grande corteo. E dal versetto 14 per prima si mosse l'insegna dell'accampamento dei figli di Giuda e gli vanno appresso le tribù di Issacar e di Zabulon. Partono dei casati levitici e quelli di Gersone e di Merari, Gersone gli addetti ai teli, alle tende, alle corde, tutte queste attrezzature, soffici, flosce, come si può dire, e invece poi Merari e gli addetti alle attrezzature rigide, pedane, assi, travi, paletti, tutto quello che concorre alla edificazione del santuario, cioè la tenda con tutte le sue attrezzature che custodisce l'Arca Santa. L'altra corporazione levitica, quella di Cheate, è quella che si prende cura per l'appunto di trasportare gli oggetti, e l'oggetto più prezioso è esattamente l'Arca Santa. Dal versetto 18 parte Ruben, a cui si accompagnano le tribù di Simeone e di Gad, poi finalmente Keat nel versetto 21, che porta il peso preziosissimo, la dimora nella sua componente santa, che è l'arca che custodisce le tavole della legge, e poi tutti quegli strumenti che servono per la celebrazione del culto. Quando i Cheatiti arriveranno in vista della prossima sosta, già la dimora sarà stata costruita dagli altri leviti che sono arrivati prima di loro, che hanno sistemato pali e tendaggi alla maniera opportuna. Versetto 22, adesso è la volta dell'insegna di Efraim, a cui si aggiungono le tribù di Manasse e di Beniamino, sono i figli di Giuseppe, e il fratello di Giuseppe, figlio della stessa madre, Rachele, ossia Beniamino. E quindi versetto 25 parte l'insegna di Dan, il quarto gruppo di tre tribù, si aggiungono le tribù di Asser e di Neftali. Versetto 28, questo era l'ordine con cui gli israeliti si misero in cammino secondo le loro schiere, e così levarono l'accampamento. Notate che qui la marcia viene avviata ormai alla maniera di una processione liturgica, e vedete questo ordine così ben ritmato, così ben coordinato, così cadenzato, schiera dopo schiera, terminologia anche questa che ha nel linguaggio tecnico degli ambienti levitici un riferimento di carattere liturgico. Tutto questo conferisce al viaggio, che finalmente ha preso avvio, le note caratteristiche di una celebrazione. Il popolo in viaggio è un popolo che sta celebrando non è esattamente un rito nel senso della cerimonia singola, ma il viaggio della vita nel mondo come risposta alla iniziativa del Signore, che è stato protagonista dell'impresa mediante la quale il popolo è stato liberato, e il Signore che ha voluto instaurare un rapporto di alleanza. Ma il rapporto di alleanza è un rapporto da vivere nel mondo, da vivere nel viaggio, da vivere in rapporto alle vicende che bisogna certamente affrontare con tutti gli imprevisti del caso, lungo le strade di questa scena che si sta ampliando smisuratamente. È la scena della storia umana, la scena, e vedete come è vero che tutto è così organizzato, ce ne siamo già resi conto, e su questa constatazione bisognerà necessariamente ritornare a più riprese. Come è vero che tutto è così puntualmente organizzato, è vero che tutto è vissuto in rapporto alla inesauribile varietà delle vicende e la complessità delle situazioni e l'immensità di un disegno, che sono prerogative del rivelarsi di Dio nella storia umana. Il rivelarsi di Dio nella storia umana. E la storia umana, che nessuno può preconfezionare a proprio piacimento. Vedete che determinante qui, come già sapevamo, in termini programmatici, adesso siamo arrivati alle vicende operative, è lo spostamento della nuvola. La nuvola si è alzata, diceva il versetto 11, e la nuvola si sposta, e dove la nuvola poi si fermerà, là di nuovo il popolo si accamperà. E dunque tutto avviene sempre e comunque in relazione all'iniziativa del Signore e l'ordine ricevuto da Lui, e sappiamo già che questo termine ordine nei testi che stiamo leggendo traduce il termine ebraico bocca, secondo la bocca del Signore, con una allusione inconfondibile al soffio del respiro che esce dalla bocca del Signore ed è portati dal vento. Vedete un'immagine che è particolarmente espressiva questa. Mentre tutto è così rigorosamente organizzato, tutto è per davvero affidato alla inesauribile originalità degli eventi che bisognerà affrontare, ma è proprio nella originalità degli eventi della storia umana che il soffio del Dio vivente, come il vento impetuoso e dominante, esercita la propria provvidenziale opera di conduzione, di guida. Si parte e ci si ferma in obbedienza alla voce, al soffio meglio, a quella bocca, all'ordine del Signore, alla nuvola che si alza e che poi si posa. Qui si aggiunge un particolare interessante, il versetto 29. Versetto 29. E Mosè disse a Obab, vedete nel momento in cui sono partiti e in quella forma liturgicamente così, così solenne, possiamo sottolineare con tutte le considerazioni aggiuntive che sono sempre opportune, Mosè si rivolge a un certo Obab, che è figlio di Reuel, il Madianita. Reuel sarebbe suo suocero. Questo Obab sarebbe dunque suo cognato, sarebbe suo cognato. Poi qua e là in altri testi le parentele sono un po' fluttuanti. Comunque sia, questo Obab, figlio del suocero, è un abitante di quelle regioni e quindi è comunque un conoscitore esperto delle strade, dei percorsi, di quelle che sono le direzioni da seguire in un luogo che oggettivamente non favorisce, non garantisce la sopravvivenza di coloro che vi si inoltrano. Soprattutto determinante sempre è conoscere il territorio in modo tale da sapere dove si può reperire l'acqua. L'acqua è determinante per la sopravvivenza. E allora Mosè dice a Obab: noi stiamo per partire verso il luogo del quale il Signore ha detto: io ve lo darò in possesso, vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha promesso di fare il bene a Israele. Dunque c'è bisogno di una guida. Interessante, c'è bisogno di una guida. C'è bisogno di una guida. Vedete, è una partenza più che mai avventurosa. Tutto è così organizzato, ma tutto è così avventuroso. E Mosè non conosce le strade. E chiede soccorso a questo Obab: vieni con noi. E Obab risponde: io non verrò, ma tornerò al mio paese dai miei parenti. Un rifiuto? Tornerò al mio paese dai miei parenti. E Mosè disse: non ci lasciare, perché tu conosci i luoghi dove ci accamperemo nel deserto e sarai per noi come gli occhi, Se vieni con noi, qualunque bene il Signore farà a noi, noi lo faremo a te. Notate qui nel versetto 31 quel che ho appena letto circa gli occhi, perché probabilmente sapete, ne abbiamo parlato altre volte, occhio in ebraico è lo stesso termine che serve a dire sorgente, sorgente, l'occhio è la sorgente. E gli occhi, perché vedete, è dalla possibilità di reperire l'acqua che dipende la vita, e l'acqua è sempre scoperta e riconosciuta e apprezzata da chi percorre questi territori come la testimonianza evidentissima di qualcuno che ti guarda. C'è qualcuno che si prende cura di te, c'è qualcuno che ti tiene d'occhio. La vita dipende dal fatto che qualcuno ha messo a tua disposizione quell'acqua di cui hai bisogno. E allora dice: tu sarai per noi come gli occhi. Mosè alla ricerca di qualcuno che svolga dunque questa funzione imprescindibile di guida nel deserto. Tra l'altro vedete che nella traduzione in greco qui invece di occhi si dice presbitis. Tu sarai per noi come un anziano, l'anziano che ne ha viste tante, che ha degli occhi particolarmente lucidi e penetranti per discernere quello che altrimenti è un panorama incomprensibile. Nella traduzione in latino, qui nel versetto 31, diventa ductor noster, tu sarai ductor noster, la nostra guida, la nostra guida. Qui partono, Mosè è responsabile di tutta l'avventura e non sa dove andare. Non ha esperienza, non ha anzianità. E non ha occhi che siano abilitati a cogliere la presenza di quell'occhio in cui potersi specchiare, l'acqua. E vedete, qui non c'è risposta. Cosa decide Obab? Qui non viene detto espressamente, ma è implicito il fatto che Obab assumerà questo compito di guida o di accompagnamento, almeno questo possiamo dire, perché poi di Obab si parla successivamente nel libro dei Giudici, quindi ricompare in un altro contesto, ma non, qui non c'è risposta esplicita. Quel che è comunque determinante è l'accenno alla presenza del Signore, che a modo suo e nella inesauribile fedeltà della sua iniziativa e nella inesauribile gratuità della sua creativa determinazione provvidenziale degli eventi, è lui la vera guida, ma c'è bisogno di altri collaboratori, di altri interpreti, non c'è dubbio. Per questo Mosè si è rivolto a Obab, ma è il Signore. E Obab possiamo presumere, accetta l'invito, voleva tornare alla sua terra, alla sua parentela. La terra e la parentela di Obab saranno là dove il Signore farà il bene per il suo popolo. Là dove il Signore farà il bene per Israele, là sarà anche il bene di Obab. Troverà anche Obab terra e parentela che attualmente adesso sta abbandonando, perché se il popolo va incontro a ciò che il Signore ha preparato per il suo bene, ecco che in questa prospettiva anche Obab, che non è inserito strutturalmente nella comunità di Israele perché è un madianita, è uno straniero, anche Obab comunque troverà troverà dimora. È uno straniero ma è esperto, ed è uno straniero di cui c'è bisogno, è uno straniero di cui non si può fare a meno, in un contesto nel quale anche quello straniero troverà gratificazione nel momento in cui metterà a disposizione le sue competenze, perché il Signore è Lui che gestisce l'intera impresa. E così partirono dal monte del Signore, fecero 3 giornate di cammino, versetto 33. L'arca dell'alleanza del Signore li precedeva durante le 3 giornate di cammino per cercare loro un luogo di sosta. È veramente il Signore che direttamente guida il suo popolo. L'arca santa funge da avanguardia, niente meno, determina le tappe del percorso. Nel frattempo Bab svolgerà naturalmente il suo compito in quanto conoscitore dei luoghi, ma il racconto insiste, vedete, nel ribadire il valore determinante di questo cammino che si svolge alla sequela del Signore, in obbedienza a Lui, in ascolto della sua voce, nel soffio del suo respiro. La nube del Signore era sopra di loro durante il giorno, da quando erano partiti, e quando l'arca partiva Mosè diceva, ricordate che la partenza viene al suono, allo squillo delle trombe. Quando l'arca partiva Mosè diceva: sorgi Signore, siano dispersi i tuoi nemici, fuggano da te coloro che ti odiano. E quando si posava diceva: torna Signore alle miriadi di migliaia di Israele. Così sono espressioni queste che rimarcano la partenza e la sosta nel corso del viaggio, di tappa in tappa, alla maniera di riferimenti di ordine militare, ma è una vera militanza quella che viene attribuita come modalità di inserimento nelle cose del mondo, nel deserto. Ma non mi stanco di ripetere, è una militanza che sempre sussiste e funziona in quanto affidata alla libertà sovrana del Signore, nella gratuità di eventi che sfuggono a qualunque programmazione, che anzi conferiscono al popolo l'identità inconfondibile di itineranti che vanno mendicando il soccorso da parte di chi potrà rendere possibile il raggiungimento della meta. Altrimenti il raggiungimento della meta sarebbe impossibile. E qui adesso, versetto 1 del capitolo 11, vedete, abbiamo a che fare con le prime tappe nel deserto e già dobbiamo prendere atto di difficoltà che non sono solo di ordine tecnico, che sono esattamente difficoltà di ordine interiore, perché il viaggio non è soltanto ricostruibile nella sua logistica, ma il viaggio è un itinerario di rieducazione dell'animo umano. E infatti ora il popolo cominciò a lamentarsi, guarda un po', 3 giorni sono passati, 3 giorni, cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e il suo sdegno si accese, e il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro, un incendio nell'accampamento, un incendio che qui sembra partire da quel fuoco che è sempre acceso lì dove è l'altare, nel santuario, e divorò l'estremità dell'accampamento. Il popolo gridò a Mosè, Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Taberà perché il fuoco del Signore era divampato in mezzo a loro. Qui c'è un'assonanza con una forma verbale che per l'appunto allude all'incendio, Taberà, ma Taberà è anche un sostantivo che ha a che fare con il pascolo, ed è ben comprensibile questo, perché evidentemente pastori che provocano artificialmente degli incendi preparano il pascolo, che ci sia una connessione anche linguistica tra l'incendio e il pascolo non è strano, fenomeni ancora sempre attualissimi, qui vedete, quel che conta è che il fuoco del Signore era divampato in mezzo a loro. E intanto abbiamo a che fare con questo clima lamentoso, descritto con il termine di mormorazioni, che verrà ripreso e illustrato e anche amplificato in tanti modi successivamente. Le mormorazioni, le proteste del popolo nel deserto che piange, si ritiene offeso, deluso, maltrattato, il popolo. E Mosè intercede, Mosè è costantemente impegnato sul fronte della intercessione. Perché, vedete, il riferimento è sempre in quella coerenza irrevocabile a partire dalla quale abbiamo ricevuto, parlo in prima persona plurale, la rivelazione del proposito proprio irrevocabile del Signore, la sua coerenza. Il Signore fa sul serio quella vampa che brucia e che riduce a pascolo, il pascolo per gli animali, sì, ma intanto il popolo è alle prese con situazioni incresciosissime che compromettono la facile evoluzione degli eventi, e il popolo è sempre più clamorosamente osservato nel momento in cui manifesta resistenze, momenti di stanchezza, di accidia, di avvilimento, di sconfitta. Un viaggio, vedete, che appena cominciato già il luogo di un discernimento di cui non si può fare a meno. Se non si chiarisce qualcosa che è rimasto ambiguo, qualcosa che ancora nell'animo umano è segno di confusione, di una grossolana contraddizione, non si può procedere. E adesso qui, versetto 4, succede che la gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da bramosia. Anche gli israeliti ripresero a lamentarsi. Vedete, c'è anche altra gente che si muove insieme con il popolo nella sua struttura costitutiva, ma ci sono anche altri, gente raccogliticcia, e c'è comunque una complicità generale nel momento in cui si tratta di protestare, di mormorare, di lamentarsi, per dire: chi ci potrà dare carne da mangiare? Ecco, un problema di alimentazione. Chi ci potrà dare? Nel frattempo sappiamo che ricevono puntualmente tutti i giorni la manna, il cibo che non manca mai, ma dice: chi ci potrà dare da mangiare? Carne. Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio. Ora la nostra vita inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Ora la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macina, la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole, ne faceva focacce, aveva il sapore di pasta all'olio. Quando di notte cadeva la rugiada sul campo, cadeva anche la manna. Dunque, vedete, sono nauseati, dice qui, non ne possiamo più. Una noia! Noia in relazione al cibo, ma è una noia in relazione al viaggio, è una noia in relazione a situazioni che il popolo non sopporta, e vedete, in un contesto di noioso avvilimento come questo, si scatena una bramosia incontrollata. E nel frattempo, vedete, non viene apprezzato il valore di quella rugiada. Se si parla di rugiada nel versetto 9, è proprio perché la manna è quel che è comunque il cibo che non manca mai, e puntualmente giorno per giorno fornisce il necessario per la sopravvivenza, ma è una rugiada. Rugiada è un termine che assume una valenza simbolica inconfondibile, un dono rugiadoso, perché la rugiada è garanzia di fertilità per i terreni. Se ne parlerà ancora altrove. La terra in cui scorre latte e miele è la terra in cui compare la rugiada, e la rugiada fornisce quella umidità che consente al terreno, anche in assenza della pioggia, di dare possibilità alla vita vegetale. È la rugiada, è un'immagine bellissima questa, soltanto che la rugiada, vedete, non è apprezzata, non è riconosciuta. Nel frattempo la protesta dilaga. A questo punto anche Mosè interviene, e cosa succede qui? Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. Lo sdegno del Signore divampò e la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè è dispiaciuto, Mosè è preoccupato. E anche Mosè, vedete, a modo suo adesso dimostra di essere a modo suo impreparato. Mosè si rivolge al Signore comunque. Già sappiamo che gli viene assegnato il ruolo dell'intercessore. Qui Mosè dice qualcosa di più, perché afferma: come mai hai trattato così male il tuo servo? Vedete, ne fa una questione personale. Io, quel tuo servo sono io, perché mi hai trattato così male? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? L'ho forse messo al mondo io, perché tu mi dica portatelo in grembo come la balia porta il bambino lattante fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo, perché si lamenta dietro a me dicendo dacci da mangiare carne? Io non posso da solo portare il peso di tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi devi trattare così, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, io non veda più la mia sventura. Vedete, Mosè è disgustato per il suo ruolo, non ce la faccio, non è possibile, sono solo. Ci sono quelli che si lamentano per la carne, Mosè non è tra quelli, ma Mosè si lamenta in altro modo. Si lamenta per quello che è il carico che gli è stato assegnato. E anche Mosè, vedete, qui manifesta un atteggiamento di delusione. Anche Mosè non vuol più vedere. Fammi morire, niente meno, fammi morire. È una richiesta particolarmente tragica questa, fammi morire. Mosè è spettatore di una situazione che appare a lui segnata da una negatività insuperabile, e che comunque lui personalmente non è in grado di gestire. Fammi morire, che io non veda più la mia sventura. Non vuole vedere più la sua sventura, ma questo significa che non vede altro che questo. Lui non vede altro che il negativo della situazione, non vede quello che adesso invece il Signore gli fa vedere. perché vedete insieme com'è in atto la educazione interiore del popolo e di tutti, è in atto anche l'educazione interiore di Mosè. Anche Mosè è apprendista, tra l'altro ha chiesto aiuto al suo cognato, e quello che già sappiamo. E adesso il Signore dice a Mosè, vedete versetto 16, disse a Mosè: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi, conducili alla tenda del convegno, vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò in quel luogo con te, prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Dunque 70 anziani, Mosè ci deve rendere conto che non è solo, che non è solo. Se ne deve rendere conto, 70 anziani, e vedete, deve rendersi conto di come quello spirito che accompagna lui in realtà gli conferisce, in maniera da superare tutte le sue iniziative, i suoi desideri, le sue intenzioni, ma gli conferisce comunque una fecondità tale per cui altri 70, ed è una moltitudine 70, altri 70 anziani sono in grado di accompagnarlo, sostenerlo, confermarlo nell'esercizio di quella sua missione che dal suo punto di vista sembrava solitaria. Non sei solo. È una lezione potentissima questa per Mosè. E insiste: dirai al popolo: santificatevi per domani, mangerete carne, che poi arriva anche la carne. Già, ma arriva la carne, vedete, insieme con un avvertimento. Avete pianto agli orecchi del Signore dicendo: chi ci farà mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto? Rimpianto. Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci giorni, non per venti giorni, ma per un mese intero. Finché vi esca dalle narici e vi venga noia. Un avvertimento questo che assume fin da adesso una rilevanza un po' drammatica. Vi venga a noia perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Perché siamo usciti dall'Egitto? E qui già vedete questo accenno alla carne che non mancherà e sarà abbondantissima, ma l'esperienza che anch'essa e avrà senz'altro anch'essa un valore pedagogico a cui il popolo va incontro, l'esperienza di un'abbondanza abbondanza che sarà eccessiva fino a diventare disgustosa, insopportabile anch'essa, nauseante anche quella, e questa, vedete, sovrabbondanza eccessiva già si prospetta come il riscontro empirico rispetto a quella bramosia prepotente, irruente, veemente, quasi animalesca, che è esplosa nell'animo di coloro che esternamente erano prigionieri di una accidia mortale. E quella accidia mortale in realtà covava una avidità smisurata, ecco. Un'abbondanza tale da restare nauseati. Beh, adesso qui il versetto 21 prosegue. Mosè disse, versetto 21, Mosè: questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti. Vedete che Mosè ha dei dubbi, siccome 600.000 adulti, e tu dici: io darò loro la carne e ne mangeranno per un mese intero, si possono uccidere per loro greggi armenti in modo che ne abbiano abbastanza, o si radunerà per loro tutto il pesce del mare in modo che ne abbiano abbastanza? E il Signore rispose a Mosè: il braccio del Signore forse era accorciato, ora vedrai se la parola che ti ho detto si realizzerà o no. Vedete, proprio Mosè deve imparare a vedere. Allora vedrai, qui versetto 23, vedrai. Nel versetto 15 Mosè diceva che io non veda più la mia sventura. Qui nel versetto 23 il Signore dice adesso vedrai, devi imparare a vedere. Imparare a vedere e intanto che non sei solo. Imparare a vedere come il Signore è colui che affronta le questioni serie che bisogna comunque mettere a fuoco e discernere nel corso del viaggio, quelle questioni serie che riguardano per l'appunto le contraddizioni dell'animo umano, perché non si può procedere, non si può, il viaggio non è una passeggiata attraverso panorami geografici, il viaggio è un viaggio impostato come discernimento interiore. E quindi adesso vedrai. E allora, versetto 24, Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Mosè obbedisce naturalmente. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò. Prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui 70 anziani. Quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Dunque una comunione carismatica, per dir così, anche se temporanea. E comunque per Mosè la constatazione che nel dono, che è anche una responsabilità di cui egli è portatore, è implicita una fecondità che ridonda a beneficio di una moltitudine di altri che al momento opportuno non mancheranno mai come sostegno e collaborazione nei suoi confronti. E allora questi attorno a Mosè, e c'è un particolare ulteriore, versetto 26. Intanto due uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi. Erano tra gli iscritti quei 70, ma non erano usciti per andare alla tenda. Iscritti ma non sono andati. Si misero a profetizzare nell'accampamento e non sono andati là, attorno alla tenda. Sono rimasti nelle loro tende e si misero a profetizzare nell'accampamento. E un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al servizio di Mosè, disse: Mosè, signor mio, impediscili. Dunque Giosuè vorrebbe intervenire proibendo. È geloso Giosuè, e Mosè adesso glielo fa notare. Gli rispose Mosè: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti. Ecco Mosè, vedete Mosè che qui manifesta la testimonianza di un animo che si sta aprendo, che si sta piegando, che si sta, possiamo ben dirlo anche nel caso di Mosè, che si sta convertendo. E sei tu geloso? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore, volesse il Signore dare loro il suo spirito. E Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Dunque il popolo non è come Mosè dichiarava, Mosè si lamentava, Mosè diceva sono solo. Non è così, non è così. E Mosè lui personalmente non è affatto geloso, anzi geloso semmai è Giosuè, ma Giosuè è ancora un apprendista di primo pelo. Ma Mosè non è geloso, e il Signore, vedete, gli ha offerto una lezione in più di cui Mosè terrà conto, di cui Mosè farà tesoro. Intanto arrivano le quaglie, la carne. Intanto si era alzato un vento per ordine del Signore, portò quaglie dalla parte del mare. Notate, il termine vento è lo stesso che il termine spirito in ebraico, ruach, ruach, ecco vento, ma è l'ordine del Signore, è il soffio del Signore, è l'iniziativa del Signore. La carne, certo, quaglie, e le fece cadere presso l'accampamento sulla distesa di circa una giornata di cammino da un lato, una giornata di cammino dall'altro lato, intorno all'accampamento, a un'altezza di circa 2 cubiti, un metro, non si scherza, sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte, tutto il giorno dopo, raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer. Le distesero intorno all'accampamento, avevano ancora la carne tra i denti, non l'avevano ancora masticata, quando lo sdegno del Signore si accese contro il popolo, e il Signore percosse il popolo con una gravissima piaga, vedete, già ci siamo, l'indigestione, un malanno grave e assai preoccupante, una gravissima piaga. Quel luogo fu chiamato Kibrotava, perché qui fu sepolta la gente che si era lasciata dominare dalla ingordigia. Kibrotava vuol dire i sepolcri della bramosia, i sepolcri della bramosia, dell'avidità, dell'ingordigia. E qui, vedete, voleva arrivare poi la pedagogia del Signore a sbugiardare quella bramosia, avidità, ingordigia che era nascosta sotto quella apparenza esterna di irrigidimento in una posizione di protesta, lamentosa, querula, infastidita, annoiata, delusa. C'era una presenza magmatica, eruttiva, distruttiva, devastante di quella bramosia che adesso, vedete, è esplosa, è stata sbugiardata. Bisognava tirarla fuori, i sepolcri della bramosia. E siamo al capitolo 12. Maria e Aaron parlarono contro Mosè. Oh, adesso vedete, succede che Mosè non semplicemente è accusato, come avviene più volte da parte del popolo in senso ampio, ma dai suoi stessi familiari più stretti, Maria, sua sorella, Aaron e suo fratello, parlarono contro Mosè. A causa della donna etiope che aveva sposata, infatti aveva sposato una donna etiope che poi in realtà sarebbe una donna madianita, che però Mosè ha lasciato. E la protesta riguarda proprio il comportamento di Mosè nei confronti di questa donna Zippora, madianita, cuscita, sarebbe, come dire, etiope, ma probabilmente questo aggettivo, leggevo Rashi, il commento, vuol dire dotata di una particolare bellezza. E comunque Mosè l'ha lasciata. Questo comportamento di Mosè viene ritenuto come inopportuno. E si fanno avanti e protestano. E dissero: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Vedete, anche noi siamo profeti. E il Signore udì. E ora Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla terra. Conosciamo qui questo versetto Anav. Mosè era molto povero. Anav, in greco diventa prais, Anav. La mansuetudine di Mosè, mitissimus, dice la traduzione in latino. E Mosè, vedete, subisce questa accusa così feroce da parte dei suoi familiari per come sono andate le cose nel rapporto con sua moglie, che peraltro è rientrata a casa di suo padre dal momento che Mosè adesso è stato impegnato in questa avventura che non gli permette più di essere legato mediante il vincolo che ha segnato in un'altra fase storica la sua vita. D'altronde Maria e Aaron protestano perché rivendicano i diritti della creatura femminile che verrebbe abbandonata se la profezia è quella di Mosè, se la profezia è quella che coincide con la testimonianza di Mosè, allora la donna è sempre a rischio di abbandono. E Mosè è mansueto, Mosè ascolta, vedete, Mosè qui non dice niente, non si difende, non chiarisce, è il Signore invece che interviene per lui. Versetto 4, il Signore disse subito a Mosè, ad Aronne e a Maria, il Signore che interviene, e dice, uscite tutti e tre e andate alla tenda del convegno. Uscirono tutti e tre, il Signore allora scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Maria, i due si fecero avanti, e il Signore disse, è lui che interviene, Mosè non sa cosa dire, ed è il Signore che interviene adesso, come leggiamo, per dire, profeti, tutti, per tutti c'è una vocazione profetica, i 70 anziani, ma anche Mosè, ma anche Aronne e anche Maria, certamente Maria profetessa, mia sorellina si era presa cura di Mosè appena nato, ricordate bene Maria, e dunque profeti, ma il caso di Mosè è un caso particolare, spiega il Signore, e dice così, ascoltate le mie parole, se ci sarà un vostro profeta, io il Signore in visione a lui mi rivelerò, profeta, certo, il profeta è in ascolto della parola, in sogno parlerò con lui, la visione e il sogno sono altre modalità di ascolto e di accoglienza della rivelazione del Signore che caratterizzano l'identità del profeta, non così per il mio servo Mosè, vedete il caso di Mosè è diverso, spiega il Signore per Mosè, non così per il mio servo Mosè, egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa, dunque Mosè è la figura di riferimento, la figura che svolge un ruolo di confidenza, proprio operativa nella gestione della mia casa, dice. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa, bocca a bocca parlo con lui, una intimità specialissima quella che il Signore manifesta nei confronti di Mosè, per cui la posizione di Mosè merita un rispetto singolare, bocca a bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi, ed egli guarda l'immagine del Signore. Guarda l'immagine del Signore, altrove nel libro dell'Esodo dicevamo che lo vede di spalle, Mosè vede di spalle il Signore. Questo termine terotingere diventa doxa però, gloria, la gloria del Signore. Vede la forma del Signore, espressioni che, senza andare adesso tanto per il sottile, concorrono a caratterizzare il vincolo di particolare intesa, solidarietà, comunione, una vicinanza nella conversazione più profonda e più vitale tra il Signore e Mosè. Perché non avete temuto? Questa è una domanda rivolta ai due, fratello e sorella. Non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè? Dove dire mio servo Mosè è il titolo di massimo prestigio che si possa attribuire a Mosè. È il servo di fiducia, che vale in questo senso molto di più, ma non è un di più quantitativo, è l'espressione qualitativa di una particolare relazione tra il Signore e il suo servo di fiducia che implica delle soluzioni che Maria e Aronne non hanno saputo adeguatamente interpretare, e d'altra parte Maria e Aronne rivendicavano il titolo di profeti anche loro, per cui non è giustificato il comportamento di Mosè, profeta, nei confronti di sua moglie. Ma il Signore, vedete, interviene. È Lui, il Signore, che spiega come stanno le cose. E di seguito, qui, l'ira del Signore si accese contro di loro. Adesso c'è una questione che deve essere chiarita nel rapporto con Maria e con Aronne. Egli se ne andò, la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco Maria era lebbrosa. Maria rimane lebbrosa, bianca come la neve. Aronne guardò Maria ed ecco era lebbrosa. Maria lebbrosa. Vedete, è una patologia ben visibile questa, che però rimanda ancora una volta quella patologia interiore che è riconoscibile nella presa di posizione così fortemente personalizzata, quella forma di individualismo che Maria, come anche Aronne a modo suo, hanno proclamato come un titolo di valore da opporre polemicamente ai comportamenti di Mosè. E adesso è lebbrosa e vedete, i lebbrosi debbono essere isolati, ma questa è la condizione che plasticamente raffigura quella presa di posizione auto isolante che Maria a modo suo, con lei c'era anche Aronne comunque, Maria aveva voluto assumere in rapporto a Mosè. E adesso Aronne interviene, si rivolge a Mosè: Signor mio, non addossarci la pena del peccato che abbiamo stoltamente commesso, essa non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno della madre, ma non sia come un aborto. E Mosè gridò al Signore: guariscila Dio. Mosè interviene, Mosè è sempre impegnato sul fronte dell'intercessione, come sappiamo. E il Signore risponde a Mosè: se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe essa vergogna per 7 giorni? Suo padre le ha sputato in viso, ecco la lebbra, 7 giorni di vergogna. Poi vi sarà di nuovo, e dunque stia dunque 7 giorni isolata, ecco qui, isolata, fuori dell'accampamento, poi vi sarà di nuovo ammessa, deve restare isolata. 7 giorni, deve rendersi conto della vergogna che è prerogativa e inconfondibile di quel suo comportamento, di quella sua presa di posizione, di quella patologia che le inquinava l'animo. Questo vale anche per Aronne e questo vale naturalmente per tutti i casi analoghi. E Maria rimase isolata fuori dall'accampamento 7 giorni. Il popolo non riprese il cammino. Importante il fatto è che tutti attendono Maria e Mosè attende Maria. È una presenza troppo importante per Mosè e per il popolo. Maria deve guarire, non si riparte se non c'è anche Maria. E poi fu riammessa nell'accampamento. E allora il popolo partì da Caserot e si accampò nel deserto di Paran. Mosè è attesa, voglio dire, Mosè attende, il popolo attende, non si può proseguire nel viaggio se non si dà spazio e tempo anche a Maria perché guarisca dalla lebbra. Uno sguardo rapidissimo ai capitoli 13 e 14, poi ci fermiamo, ma un sguardo rapidissimo perché queste sono pagine famose e nel contesto in cui ci stiamo muovendo assumono un rilievo, per così dire, determinante. Il viaggio attraverso il deserto adesso apparentemente sarebbe concluso, perché il Signore disse a Mosè: il popolo si è accampato nel deserto di Paran, ecco, e siamo sulla soglia della terra, sulla soglia. Bisogna varcare un confine, poi si entrerà nella terra. e il Signore dice a Mosè: manda uomini a esplorare il paese. Dunque vengono scelti 12 esploratori, una missione che è possibile adesso perché si tratta semplicemente di varcare quel confine e entrare nella terra. E dunque qui i nomi dei 12 esploratori, tra di essi c'è, per la tribù di Giuda, versetto 6, un certo Caleb, che poi per altra via sappiamo non è propriamente un discendente di Israele, è inserito nella tribù di Giuda ma in maniera un po' trasversale. Comunque sia, Caleb qui svolge il suo ruolo in quanto esploratore a nome della tribù di Giuda. E poi nel versetto 8 compare un certo Osea, figlio di Nun, che nel versetto 16 prende un nome nuovo. Mosè diede a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè. Ritorna qui Giosuè, Yoshua è il nome di Gesù. In greco qui diventa senz'altro Isus, è il nome di Gesù in greco. Si chiama Giosuè, Yoshua, quel Giosuè di cui già si parlava precedentemente, che adesso qui ricompare come Osea, che viene denominato Giosuè da Mosè. I 12 esploratori vanno, la loro ricognizione fino all'estremo nord, ritornano, il popolo è accampato sul confine meridionale, nel deserto di Paran, ritornano e hanno raccolto frutti, erano segni di una fertilità splendida di quella terra. E notate che comunque, prendete il versetto 22, salirono attraverso il Negev e andarono fino a Hebron, dove erano Achimam, Sesai e Talmai, figli di Anak. Oh, poi si parlerà ancora di questi Anakiti, figli di Anak. Ora, Hebron era stata edificata 7 anni prima di Tanis in Egitto, dunque l'immagine di un fortilizio straordinariamente munito. E giunsero fino alla valle di Eshcol vuol dire grappolo, e dove tagliarono un tralcio con un grappolo, Eshcol, d'uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche melagrane e fichi. Quel luogo fu chiamato Valle di Eshcol a causa del grappolo d'uva che gli israeliti vi tagliarono. Ed ecco, tornano indietro. Vedete, c'è già stato un accenno a questi figli di Anak, che rappresentano magnificamente tutte le proiezioni della paura, dell'angoscia, tutte quelle che sono le motivazioni che si agitano nell'animo umano per impedire di compiere il passo che è necessario per rispondere a un dono d'amore. Ecco, adesso vedete la situazione che si sta delineando. Il popolo riceve gli esploratori, informazioni, un paese stupendo. Dopo 40 giorni è durata, una quaresima è durata l'esplorazione. La ricognizione viene refertata fino ai minimi dettagli. Siamo arrivati nel paese, un paese dove scorre latte e miele, eccolo qui, versetto 27. Ecco i suoi frutti, attenzione. Però, versetto 28, il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate immense e vi abbiamo anche visto i figli di Anak, sono giganti, dei giganti, figli di Anak. Gli Amaleciti abitano la regione del Negev, gli Ittiti, gli Jebusei, gli Amorrei, sì, ma questo è meno preoccupante, ci sono gli Anakiti e i giganti, giganti. E vedete, adesso lo sguardo degli esploratori, non di tutti però, perché vediamo che c'è qualcuno tra di loro che obietta, che non è d'accordo, ma lo sguardo degli esploratori trasmette questa nota di sgomento che hanno sperimentato nel rapporto con gli Anakiti. terra è splendida, ma ci sono gli anacchiti. Il fatto è, vedete, che il popolo è accampato in quella posizione per entrare nella terra non in quanto ci sono altri riferimenti che possono consentire con riferimenti o altre sicurezze, per dirlo in termini forse più tecnici, che possono consentire e garantire l'opportunità del seguito nel viaggio. Ma il modo per entrare nella terra consiste nel prendere atto che quella terra è il dono che viene gratuitamente consegnato da Dio dopo che gratuitamente Dio ha promesso. Perché Dio è fedele alle sue promesse. E la terra che ha promesso è la terra che viene donata gratuitamente da Lui. Qui non si tratta di procedere in virtù di sicurezze che garantiscano il contorno, ma qui si tratta di procedere nell'adesione a un dono gratuito. Ed è esattamente questa capacità di accogliere la gratuità di ciò che è stato promesso e ora viene gratuitamente, viene donato, è proprio questa incapacità di accogliere la gratuità del dono che rende impossibile l'ingresso. Tant'è vero che non entra. E il viaggio, vedete, si trasforma adesso in una lunga peregrinazione attraverso il deserto. Il deserto, che è il luogo in cui è attivata quella procedura pedagogica che finalmente consentirà al popolo di acquisire il discernimento interiore che consente di apprezzare ciò che gratuitamente viene donato. Se non si giunge a questa maturità interiore, non sarà possibile entrare nella terra. E qui è intervenuto Caleb nel versetto 30, che cerca di calmare gli animi perché il popolo mormorava contro Mosè, e il popolo sta dicendo: andiamo presto a conquistare, Caleb sta dicendo: andiamo presto a conquistare il paese, perché certo possiamo riuscire. Caleb dice: no, lo possiamo fare. Caleb è favorevole, Caleb non è tra quelli che sono però la maggioranza. In realtà, insieme con Caleb, anche Giosuè suggeriscono l'opportunità di procedere nel viaggio, ma il popolo ascolta il commento che riceve dalla maggior parte degli esploratori, perché vedete qui quegli uomini stanno dicendo: noi non saremo capaci di andare contro questo popolo perché è più forte di noi. E screditarono presso gli israeliti il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Vedo qualcosa di mostruoso, un paese che divora i suoi abitanti. Ha le fauci spalancate come un mostro. Tutta la gente che vi abita, che vi abbiamo notata, è gente di alta statura, figuriamoci. Vi abitano i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come delle locuste, e così dovevamo sembrare a loro. Eravamo come delle formiche, quelli. Vedete che in questo comportamento, in questo scatenamento delle paure che rendono impossibile il seguito del viaggio, l'ingresso nella terra, riconosciamo ancora una volta la manifestazione di un animo deluso per la mancata corrispondenza della realtà alle aspettative. C'è sempre un'aspettativa e la realtà presenta delle variabili che sono originali, è sempre così. Delusione, ma in più vedete qui c'è proprio, forse scavando meglio, e direi che è il caso di scavare meglio in questa maniera di descrivere quella delusione che diventa paralizzante, perché qui c'è di mezzo l'ingresso nella terra, c'è di mezzo la risposta al Signore nel cammino, la storia della salvezza è bloccata, inceppata, è una storia che sarebbe a questo punto senza prospettive. Dentro a quella delusione, vedete, c'è in certo modo la pretesa di avere a che fare con un risultato già tutto compiuto, tutto fatto, nella pretesa di chi vanta dei diritti e di chi non è disposto più a misurarsi con la gratuità di ciò che viene donato. Pretesa. E in più, vedete, per altri versi c'è anche la pretesa, tutto sommato, di essere già arrivati. E cioè, ma stiamo abbastanza bene qui dove siamo. Siamo arrivati sulla soglia della terra, fermiamoci. Una nota di stanchezza annoiata, già questa noia serpeggiata in tante maniere, e quasi una ritrosia. Se bisogna affrontare i giganti, tanto vale che evitiamo l'impresa, che sarebbe spropositata, inopportuna, inutile impegnarsi in questa avventura, stiamo già sufficientemente a nostro agio qui dove siamo, così come ci troviamo, rinunciamo all'impresa. Ma vedete, rinunciare all'impresa significa rinunciare a ciò che il Signore ha promesso e ciò che il Signore mette a disposizione nella gratuità della sua iniziativa, e quindi rifiutare un dono. La pretesa di attestarsi su posizioni che dovrebbero essere garantite, che poi di fatto sono massimamente precarie, come tutto ciò che caratterizza la permanenza del popolo nel deserto. D'altra parte, qui bisogna sciogliere quel nodo pericolosissimo che stringe l'animo umano nell'angoscia quando si vedono mostri dappertutto, fauci spalancate e la prospettiva infernale di un conflitto permanente. Ed ecco, capitolo 14, subito ne veniamo a capo. Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida. Il popolo pianse tutta quella notte. Che disgrazia che ci è capitata. Com'è che disgrazia che ci è capitata? È la terra della promessa, è la terra donata. Che disgrazia. Lamento, protesto, ci risiamo. Tutti gli israeliti mormorarono contro Mosè. Contro Aaron e tutta la comunità, dice loro, fossimo morti nel paese d'Egitto, fossimo morti in questo deserto. Perché il Signore ci conduce in quel paese per cadere di spada? Le nostre mogli, i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Si dicono l'un l'altro, diamoci un capo e torniamo in Egitto. Ecco, un fraintendimento colossale, proprio radicale, che implica una grossolanità interiore veramente, veramente mortificante, proprio una scelta di morte è implicita in questo lamento. Meglio morire che vivere nella gratuità della relazione con la parola di Dio, con la promessa di Dio, con il dono di Dio. Meglio morire che vivere in quella dimensione di gratuità. E quindi torniamo in Egitto. E allora Mosè e Aaron si prostrano. Notate cosa fa Mosè qui, non dice niente, silenzio, è un silenzio adorante. Allora Mosè e Aaron si prostrarono a terra dinanzi a tutta la comunità riunita degli israeliti, in adorazione. Intervengono intanto Giosuè e Caleb, qui vedete insieme con Caleb anche Giosuè, che si danno un grande affare, vorrebbero incoraggiare. Non vi ribellate al Signore, versetto 9. Non vi ribellate al Signore, non abbiate paura del popolo del paese, pane per noi, la loro difesa li ha abbandonati mentre il Signore è con noi, non ne abbiate paura, ma non ottengono alcun risultato. Notate che qui si parla di ribellione, in greco è un'apostasia, diventa questa ribellione, un'apostasia, una vera e propria apostasia. Il vero ostacolo è costituito da questa paura paralizzante che fa tutt'uno con questo ingroviglio di proprio blocchi, groviglio interiore che manifesta l'incapacità di accogliere ciò che gratuitamente viene donato. Una sfiducia radicale. E Caleb e Giosuè insistono, ma non ottengono alcun risultato. Non c'è niente da fare. Non vi ribellate, e di fatto invece le cose vanno esattamente così. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli, vedete versetto 10. Ma la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti gli israeliti. Vedete che quel silenzio adorante di Mosè e d'Aron nel versetto 5 adesso è avvolto da questa manifestazione gloriosa del Signore, comunque senza strepito e senza rumori, senza parole, senza proclami. C'è una nota gloriosa, c'è una nota proprio splendida, dotata di una bellezza magnifica che non si può esprimere con qualche illustrazione di cronaca, in quell'atteggiamento di adorazione di Mosè. Quella è una bellezza gloriosa che è epifania della gloria di Dio, quella adorazione silenziosa là dove l'animo umano si è irrigidito nella incapacità di accogliere ciò che è gratuitamente donato. Vedete, questo atto di adorazione accoglie gratuitamente anche quella durezza. È la gloria di Dio che si rivela là dove anche la durezza del cuore umano viene riconosciuta come, per vie misteriosissime, occasione perché la misericordia gratuita del Signore si riveli. E così vanno le cose. Adesso il Signore interviene, dice questo popolo non può entrare nella terra, certo, e infatti questo popolo si rimetterà in viaggio, tornerà indietro, ma perché adesso, vedete, il viaggio esige tutti gli accorgimenti, tutte le mediazioni, tutto quel intenso e radicale filtraggio dell'animo umano che consentirà finalmente al popolo dell'alleanza di accogliere il dono promesso, che adesso è disponibile, ma accoglierlo nella gratuità. E vedete, questo che adesso qui avviene riguarda il popolo dell'alleanza, non riguarda un interlocutore straniero, sconosciuto. Il popolo che è stato liberato dall'Egitto, il popolo che si è accampato verso il Sinai, l'alleanza è stata ormai instaurata, è ancora necessaria e imprescindibile questa pedagogia del cuore umano, laddove si tratta di entrare operativamente nel rapporto con il mondo all'insegna della gratuità di un dono ricevuto, in obbedienza alla gratuità di un dono ricevuto e di un dono che continuamente viene ricevuto. E qui, come voi ricordate, il popolo deve rimettersi in viaggio, tornare indietro, e 40 giorni è durata l'esplorazione, 40 anni la permanenza nel deserto, 40 anni, il tempo necessario perché un'intera generazione venga meno e un'altra generazione subentri. È il tempo della conversione, dura 40 anni, poco importa la cronometria degli eventi, è una generazione che viene meno e un'altra generazione che subentra. È un itinerario di conversione che implica la demolizione di una durezza che altrimenti sarebbe sempre impedimento nel rapporto con la terra, nel rapporto con il mondo, nel rapporto con la storia. E così vanno le cose. Ecco, non vorrei prolungarmi oltre, già vi ho così tenuti sotto pressione più a lungo di ciò che è lecito. E alla fine del capitolo 14 vedete che c'è, malgrado tutto, un tentativo. Diamo solo uno sguardo a queste ultime righe, versetto 39. Quale tentativo? Mosè riferì quelle parole a tutti gli israeliti, dunque non c'è niente da fare, adesso bisogna ritornare indietro e ritornare al punto da cui avevano preso avvio dopo la traversata del mare, il mare dei giunchi, Yam Suf, il mare rosso. Ma quel mare segnava l'uscita dall'Egitto, la liberazione, poi c'è stato il Sinai. Bisogna. Ecco, i vostri figli entreranno. Voi vi siete lamentati dicendo: ma i nostri figli moriranno se entriamo. Proprio loro entreranno. Loro entreranno, i bambini entreranno, da 20 anni in su, tutta quella generazione verrà meno. I bambini entreranno. Proprio l'opposto di quello che la paura, lo sgomento, l'angoscia mi hanno suggerito. Loro entreranno. Mentre voi vi lamentate perché sentite che dichiarate che loro, i vostri bambini e i deboli del popolo, saranno preda dei mostri. Proprio loro entreranno. Proprio l'opposto. Beh, adesso qui il popolo fu molto turbato, è certo, perché è una svolta imprevista, ma il viaggio è pieno di imprevisti, ma di imprevisti vedete che sono sempre coerenti con quel proposito di radicale rieducazione del cuore umano che il Signore già ha dichiarato, fin dal tempo dell'alleanza, lui fa sul serio, e per questo Mosè è stato lui stesso sottoposto a un vaglio che si riproporrà ancora. Mosè non è mica esente, Mosè non è mica un marziano in rapporto al popolo di cui condivide tutte le vicissitudini. E dunque, cosa succede qui? Succede che la mattina si alzarono, versetto 40, presto, per salire verso la cima del monte, dicendo, vedete, dopo la dichiarazione di fallimento, adesso ci sono ancora quelli che vogliono autonomamente realizzare un tentativo. Dice, no, noi adesso saliamo, abbiamo capito tutto. Ecco. E quindi la mattina si alzarono per salire verso il monte, dicendo, eccoci qua. Noi saliremo al luogo del quale il Signore ha detto che noi abbiamo peccato. Vedete, c'è il puntiglio di chi, dopo tutto quello che è avvenuto, si esprime in maniera più o meno sciocca, ma anche comprensibile così. Adesso gliela facciamo vedere noi. Lui dice che siamo peccatori e adesso le dice che noi entriamo. E nello stesso tempo, vedete, c'è di mezzo il falso rimorso di chi si assolve da se stesso. Non c'è bisogno di aspettare 40 anni per essere perdonati, siamo già perdonati, noi abbiamo già capito. Ci siamo già assolti da soli. Ci siamo già confessati da soli. E quindi dice, noi siamo qua, adesso saliremo là dove lui ha detto che noi abbiamo peccato e non possiamo salire. E Mosè disse, ma perché trasgredite l'ordine del Signore? La cosa non vi riuscirà, poiché il Signore non è in mezzo a voi. Non salite perché non siate sconfitti dai vostri nemici, perché di fronte a voi stanno gli amalecciti, i cananei. Voi cadrete di spada perché avete abbandonato il Signore non sarà con voi. E infatti si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l'arca dell'alleanza del Signore e Mosè non si mossero dall'accampamento. Allora gli amalecite e i cananei che abitavano su quel monte scesero, li batterono e ne fecero strage fino a Cormà. Vedete, la pretesa di sottrarsi alle conseguenze del proprio fallimento provoca un disastro ancora più grave. Mentre invece, proprio attraverso quel fallimento e le conseguenze che esso ha determinato, si rivela la sapienza pedagogica del Signore, che apre strade di conversione lungo tracciati di dolore, ma tracciati di vero amore. Ecco, allora ci fermiamo qua. Allora, capitolo 14, abbiamo un po' di strada da fare. Con l'aiuto di Dio, se no erano fritti.
Comunque, a dire che a questo punto rimane sempre un interrogativo perché Mosè alla fine non è della.
Adesso questo è troppo presto che te lo chiedo. Aspetta che va davanti. Quando arriveremo alla fine del Deuteronomio, allora adesso siamo in libro dei numeri.
Ciao.
Evviva.
Forse dovremmo dare un avviso di... No. Io non c'è.
No, ha telefonato, mi ha telefonato, non voleva venire,
non voleva venire a casa. Comunque abbiamo avuto questa cosa proprio sopra. Il 26 gennaio, sarebbe il quarto martedì. Allora il 17:30, nel salone degli stemmi c'è questo incontro, questa giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, alla quale siamo invitati e quindi ho pensato di vederci lì direttamente, no? Perché l'altro Pia ci rappresenta pure nella missione
nel 26.
E c'è quella più ecco che interviene pure.
A Piazza Parrasio, vicino a Renzelli.
Se mi lasci la me posso girare poi la locandina definitiva.
Dobbiamo essere
qua. La magia a Valentina Mazzucca? Sì. Allora qual è la magia? Ho questa voglia, posso lasciare.
Quindi l'incontro con Nelle è spostato. E va bene, non si può fare un sovrapporto.
Ricordiamoci di Lidia Lanella.
Di Lidia Lanella. Nella lo sa.
Sì, l'avevo letto, però
mi diceva Pia che questo è il primo anno che si celebra questa giornata in modo, diciamo, più ufficiale, più istituzionale, in Calabria. E fu Serafino capo
di Napoli,
della comunità pubblica di Napoli, e anche il referente dei nuclei di micro comunità che ci sarebbero in Calabria. Sotterraneo, comunque via, purtroppo doveva venire qui per dare qualche indicazione in realtà, però ha avuto un problema, diciamo. E poi mi diceva che c'è questo sussidio che possiamo distribuire poi via mail, un sussidio che viene preparato a livello nazionale. Questo qui c'è una presentazione di Bruno Forte di
Conviano che è il presidente delle comunità.
Comunque lo distribuiamo, c'è una ricca bibliografia.
Quindi abbiamo il
padre
questo
comune. Sì, ma era girato 5 minuti prima. Quindi si decide di andare lì, il 26,
o
dico si è deciso di andare lì?
Sì, c'è una forza, sicuramente.
La video Lanella.
Sì, vabbè, allora si è visto anche che la mia volta poi si fa questa cosa, perché sarebbe dovuto essere il 17,
sì, il dossier è il 17,
però è stata portata perché c'era prova, non è così.
Sì, c'è un evento particolare di cui mi sfugge,
dove erano consegnati questi rapini, e quindi è stata sposata la lama,
sì,
perché dal 17 è stata sposata la 26,
sì, c'è un incontro tra rabbini e gerarchia cattolica,
va bene, quindi questo sostanzio e poi sarà il voto successivo della seconda mattina di febbraio, che già è stato molto
il 3 martedì 10 è bisestino,
no,
il 2 martedì, esatto,
il 2 il 9 sarebbe
un... hai ragione,
però sono in un e poi il 6 il 23 dovrebbe fare quello che non fare quello che mi serve, poi il 26 gennaio che è portato il 23 febbraio.
Nella è già informata,
no? No, se ne è andata prima.